Buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovati. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Sono Mariano Civitico e questo è Press Corner, notizie a piede libero, cominciando alle 9.40 in circa, come tutti i giorni da lunedì a venerdì, questo spazio della redazione giornalistica dove leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Prima di addentrarvi nell'informazione, nell'approfondimento dell'informazione scelta per voi in questo giovedì 25 giugno, come consuetudine dalla mia parte, devo fare i doverosi ringraziamenti. Grazie a Riccardo Mameli, chi ci permette dentro di Caffè Espresso realizzare questo spazio della redazione giornalistica chiamato Press Corner, e grazie anche a tutti i colleghi e le colleghe della radio che completano, che continuano il palinsesto di Radio Città Aperta a partire dalle 10 del mattino, quando Press Corner vi saluta fino alla prossima puntata. Quindi, avendo fatto i ringraziamenti, ora sì ci addentriamo nella scelta degli articoli, delle interviste, della diversa informazione che andremo ad approfondire in questo Press Corner del giovedì 25 giugno. Allora si comincia questa passeggiata che propone Press Corner con le notizie a piede libro, per parlare ancora di Indro Montanelli, o Montanelli l'intoccabile, come recita il titolo dell'articolo scelto per voi in questo caso, articolo pubblicato su Internazionale, scritto da Ida Dominiani. Interessante, e adesso vi spiegherò perché, ma anche il fatto di restare sul discorso Indro Montanelli, tema di opinione pubblica dell'ultimo tempo, a partire da un nuovo imbrattamento della sua scultura, del suo monumento a Milano, però che ci serve ed è utile per diversi motivi. È utile per esercitare la memoria, cosa sana sempre per un popolo, quindi ci serve anche per parlare di storia e rivedere la storia italiana, e parlare del razzismo e del fascismo nell'istoria italiana e come è arrivato finora ai giorni nostri in questo presente, ma anche ci può dare uno spunto il fatto di parlare ancora di Indro Montanelli per riflettere sul giornalismo, perché se è stato difeso Indro Montanelli ferreamente su una cosa, è stato sul suo valore come giornalista, no? Come uomo delle idee, della letteratura, della storiografia, anche perché lui ha scritto parte della storiografia italiana, e quindi il fatto di riflettere anche come uomo di idee, di pensiero, di ideologia, nel caso di Montanelli, ci permette riflettere, dicevo, su tante cose che ancora incidono su questo presente. Ed è interessante questo articolo perché non parla del Montanelli del quale si è parlato giustamente nell'ultimo tempo, il Montanelli del 1936 che compra e stupra una bambina etiope di 12 anni e che dopo se ne vanta in due interviste, l'ultima nell'anno 2000, ma parla di un Montanelli degli anni 50, anni particolari nell'Italia di metà del XX secolo, e che, come vi dicevo, ci fa vedere, ci fa capire ancora meglio cos'era Indro Montanelli come uomo di idee, come uomo di sviluppare un tipo di pensiero e anche fare il possibile per portarlo anche in pratica nel concreto, dentro di un contesto molto particolare dell'istoria italiana. La giornalista Ida Dominiani utilizza per fare l'analisi di Indro Montanelli delle lettere, alcune lettere inedite scritte nel 1954 da Indro Montanelli, che allora era giornalista del Corriere della Sera e collaboratore del Borghese, all'ambasciatrice americana Clare Booth Luce, lettere che sono state pubblicate nel dicembre del 1998 dalla rivista Italia Contemporanea, che il Manifesto e anche Repubblica avevano anticipato alcuni giorni prima Quindi Ida Domenichiani prende questo materiale per raccontarci a Montanelli, per fare l'analisi della sua figura, quindi permetterci di capire ciò che rappresenta la figura di Indro Montanelli e anche smontare, smascherare a coloro che ancora oggi difendono quella figura del uomo di giornalismo, nascondendo tutto ciò che c'è dietro di quello che veramente rappresenta Indro Montanelli e di quello che rappresenta anche la sua statua lì a Milano, imbratata dalla furia iconoclasta. Ma prima di arrivare al nocciolo dell'analisi che ci permetterà di conoscere la faccia di anticomunista più becera che ci aveva Montanelli, dobbiamo fare un po' di contesto. Dicevamo che queste lettere inedite fino al 1998, pubblicate allora sulla rivista Italia Contemporanea, erano dell'anno 1954, delle lettere che aveva spedito Indro Montanelli alla allora ambasciatrice Claren Booth Luce, nominata nel 1953 da Dwight Eisenhower, è una direi fiera e vera rappresentante del macartismo che si viveva negli Stati Uniti a partire dal secondo dopoguerra. Pure dal 1953 ci avevamo qua in Italia il governo Shelva-Saragat, un governo che comincia a partire dall'elezione del 1953 con una DC che già non poteva rappresentare e non poteva arginare, diciamo, il centro ideologico del paese, se è mai esistito veramente un centro ideologico. E quindi cominciava a vedere la DC che si doveva spostare, almeno per avere gli accordi necessari per poter governare, verso sinistra e verso destra. E succede che verso destra già la DC non era affidabile per poter, diciamo, combattere il pericolo del comunismo che si avvicinava e che così anche vedeva Montanelli e comprendeva Montanelli, secondo si può capire, di queste lettere inedite scritte nel 1954. In queste lettere, giustamente, Montanelli, di fronte alla paura di un possibile governo del PC, arrivato tra l'altro attraverso le forme democratiche e gli accordi costituzionali che aveva stabilito con gli altri partiti, o almeno con la Democrazia Cristiana. E dicevo che di fronte a questa paura, a questa possibilità di un governo comunista in Italia, infatti, e questo è virgolettato, Montanelli parla di uno stato preagonico, cioè la vittoria elettorale dei comunisti o di un non meglio precisato fronte popolare sarebbe stato alle porte in quel momento. Quindi Montanelli si fa sostenitore presso l'ambasciatrice della costruzione di un'organizzazione, e qua di nuovo il virgolettato, terroristica e segreta, composta da 100.000 bastonari, un altro virgolettato, reclutati secondo la tecnica comunista delle cellule, graditi ai carabinieri, cementati dall'anticomunismo e preferibilmente fascisti e monarchici, uniti da una bandiera sotto il comando di un apposito capo. Sponsorizzata, e questo ovviamente dice la giornalista, non è una cosa irrilevante, da una parte dei vertici Confindustriali, questa organizzazione, secondo Montanelli, dovrebbe avere l'aiuto, e non platonico, un altro virgolettato proprio di Montanelli, degli Stati Uniti per entrare in azione in caso di vittoria elettorale dei comunisti, aiutare o fare in proprio un colpo di Stato con relativo scatenamento di una guerra civile e, di nuovo virgolettato, allo scopo di inchiodare l'Italia nell'Alleanza Atlantica. Qualora questo piano insurrezionale fallisse, il suo ideatore riterrebbe utile un concentramento di forze in Sicilia per preparare la riscossa sotto l'ala di un nobile locale in ottimi rapporti con la mafia. Questo era l'Indro Montanelli del 1954, cioè non c'è bisogno di andare dietro al 1936 per vedere come se ne vantava lui della compra e lo stupro di una dodicenne etiope, ma basta anche parlare di politica per analizzare Montanelli. E questo era il Montanelli del 1954 che scriveva queste cose alla allora ambasciatrice statunitense Clare Booth Luce, dimostrando, palesando, come dicevo, la sua faccia anticomunista più becera, al punto di mettere in rischio la Costituzione e i patti costituzionali italiani pur di difendere una sua e propria idea di nazione. Quindi se il Montanelli del 1936, con la sua partecipazione fascista e colonialista in Africa, ci fa capire come la pensava rispetto a cose generali come il rapporto tra uomini e donne o il rispetto ai diritti umani, il Montanelli del 1954 si palesa come un uomo profondamente antidemocratico, disposto a non rispettare nemmeno la Costituzione italiana, quindi a mettere in pericolo la in quel momento nascente Repubblica Italiana, tutto prodotto di questa paura, perché se lui alla ambasciatrice statunitense le propone la creazione di una organizzazione terroristica segreta e armata da scatenare contro un'eventuale vittoria del PC, lo fa ispirato non solo dalla fobia anticomunista, ma anche dalla diffidenza per le forme della democrazia e dall'insofferenza per il patto costituzionale. La DC, che infatti Montanelli usava a votare tappandosi il naso, tra virgolette, le appare inaffidabile precisamente perché poco propensa a sacrificare quel patto, siglato anche con il PC, alla fedeltà atlantista dell'Italia. Da qui il suo dilemma, scrive Ida Dominiani, messo nero su bianco nell'epistolario e risolto a favore della seconda ipotesi. Tra virgolette, dice Montanelli, difendere la democrazia fino ad accettare la morte dell'Italia o difendere l'Italia fino ad accettare o anche affrettare la morte della democrazia. Una posizione che oggi definiremo buon diritto sovranista e illiberale, scrive Ida Dominiani e cita così degli argomenti per interpellare, per confrontare a tutti coloro che ancora difendono e provano a giustificare o contestualizzare a Indro Montanelli, no? E così chiedergli cosa veramente difendono quando fanno una difesa chiusa della figura di Montanelli e di che cosa si scandalizzano di fronte alla sua statua imbrattata. Per fortuna c'è di nuovo Ida Dominiani per darci alcune risposte a queste domande retoriche. Lei dice: non è vero che le statue servono solo a ricordare una persona e a preservare un pezzo del passato, hanno anche un valore performativo, danno autorità a chi rappresentano e autorizzano valori e comportamenti per il presente e per il futuro. Rispetto ai fatti del 1936, difendere la statua di Montanelli significa continuare a dire, non solo per il passato ma anche per il presente e il futuro, che approfittare sessualmente di una schiava bambina nera è un comportamento plausibile, una svista secondaria di gioventù in una fotografia che resta illesa. Significa condonare e rilegittimare per il presente e per il futuro sessismo e razzismo come posture ininfluenti rispetto al giudizio morale e politico. Significa avallare i deliri di uomini politici di destra che dall'alto dell'istituzione in cui sono stati, ahimè, democraticamente eletti, sostengono oggi che il fascismo non era una cosa di razza ma portò la civiltà in Africa, come ha fatto di recente il presidente del Consiglio regionale della Calabria. Rispetto ai fatti del 1954, che peraltro in queste settimane nessuno o quasi nessuno ha ricordato, difenderla significa assecondare l'idea che la democrazia si può presidare scagliando un'organizzazione terroristica e segreta contro l'eventuale vittoria elettorale legittima di uno dei contraenti del patto costituzionale. Quindi chiude e conclude questo profondo e veramente valiosissimo analisi della figura di Indro Montanelli a partire dai fatti del 1954, Ida Dominiani, dicendo: altro che un presidio della storia e della memoria, quella è stato un monumento alle letture revisioniste della storia italiana che assolvono o rivalutano il fascismo e svalutano l'antifascismo in nome dell'anticomunismo. Contestarla significa, insieme, portare alla luce la rimozione dell'inconscio italiano di epoca coloniale e combattere l'operazione di sradicamento della democrazia italiana dalla matrice antifascista della Costituzione, portata avanti tenacemente dal Meissen liberale durante la cosiddetta Seconda Repubblica. Alla fine, verniciarla di rosa, conclude Dominiani, è un modo fin troppo gentile di segnalare che non ha nulla, ma proprio nulla, da insegnarci né sul passato né sul futuro, se non ciò che non siamo e che non vogliamo. E quando mancano pochi minuti per le 10 del mattino, vi faccio la seconda e ultima proposta di Press Corner per questo giovedì 25 giugno. Si tratta di una intervista all'avvocata Simonetta Crisci, intervista originalmente pubblicata nel sito web turco Yeni Osgur Politica e che è stata tradotta e riproposta dal sito retekurdistan.it. Simonetta Crisci da anni difende e dà una risposta alle esigenze delle donne vittime della violenza e è anche solidale con il popolo curdo. Oggi in Turchia avvocati e accademici lottano sul piano legale contro la repressione nei confronti di giornalisti e artisti. Per questo è importante e interessante anche da leggere questa intervista a Simonetta Crisci, perché l'avvocata ci permette di continuare a riflettere, ci dà uno sguardo diverso su due cose che forse sono rimaste nel dimenticatoio con il passare del tempo, ma che continuano ad essere attuali, cioè la situazione delle donne a partire dalla pandemia prodotta dal coronavirus, cosa che dicevo si è dimenticata forse un po' perché possiamo uscire a fare la birretta in piazza, perché possiamo uscire a fare gli aperitivi, e l'altro tema del quale parla Simonetta è ancora la lotta del popolo curdo e della situazione di repressione di tutte le dissidenze politiche al regime di Erdogan. E parlando ancora del coronavirus e della situazione che non è cambiata, anche se ci troviamo nella fase 2 per le donne, le dice che nel periodo di emergenza del coronavirus, da marzo a tutto maggio del 2020 in Italia, la condizione di isolamento che hanno vissuto le famiglie, la convivenza forzata e la paura di contrarre il virus hanno esasperato le situazioni di difficoltà già esistente, producendo aggressività e violenza, soprattutto da parte degli uomini contro le donne e i bambini. Molte associazioni, dice Crisci, hanno verificato questo fenomeno ed hanno registrato l'aumento delle chiamate di aiuto presso i loro centri antiviolenza, che sono aumentate dal 73% rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019. Così come durante le guerre e i periodi di crisi sociale sono state le donne a subire maggiore sacrificio, con l'obbligo di restare in casa, si sono accresciuti i loro doveri di cura familiare, di lavoro smart working, aggiunto alla necessità di seguire lo studio dei figli via internet, spesso non avendone le competenze e quindi con un dispendio maggiore di energie, poiché le scuole sono state chiuse immediatamente al sorgere dell'emergenza per il Covid-19 e a tutto questo si è aggiunta addirittura la violenza e i femminicidi che nel mese di marzo fino al 20 del mese ha raggiunto il numero di 4 casi. Ora, aggiunge Simonetta Crisci, molte donne stanno cercando di raggiungere la loro libertà, chiedendo di separarsi dai mariti violenti, anche se non far subire ai propri figli la sofferenza di assistere all'aggressione contro le loro madri. In questa intervista, che potete trovare sul sito retekurdistan.it, l'avvocata Simonetta Crisci racconta anche la sua militanza e la sua collaborazione sia per il popolo curdo che per i dissidenti politici nel regime di Erdogan e quindi racconta come lei già da anni collabora con l'Associazione delle Famiglie dei Detenuti e che attualmente segue le vicende e collabora con i progetti e le iniziative di Rete Yin Italia per sostenere l'invio di aiuti sanitari alle donne del Rojava in Siria, ma anche sta lavorando con gli avvocati e le avvocate e i giuristi delle diverse associazioni con cui lei collabora per dare solidarietà ai colleghi turchi. Dice lei che è riuscita a addirittura avere la solidarietà coinvolgendo numerosi consigli dell'ordine degli avvocati italiani ad esprimere questa solidarietà con tutti gli avvocati detenuti in Turchia e in particolare con quelli che sono in sciopero della fame per chiedere giusti processi per i loro assistiti come i difensori del gruppo Yorum, Ebru Timtik e Aytak Unsal. E così, quando sono praticamente le 10 del mattino, siamo arrivati alla fine di questo poco variegato press corner, ma ci voleva parlare, approfondire, allargarsi su questi temi, visto che il tempo passa, ma il fascismo rappresentato da Montanelli qua in Italia resta come così la violenza politica del regime di Erdogan in Turchia e noi anche avanziamo di fase nella pandemia del coronavirus, ma comunque anche resta la violenza sulle donne. Non resta altro che salutarvi e ringraziare la vostra compagnia. Ovviamente restate a ascoltare ancora il palinsesto di Radio Città Aperta.it e vi faccio l'invito ovviamente per domani alle 9:40 con un altro press corner notizie a piede libero. Mariano Civitico vi saluta in questo giovedì 25 giugno e vi augura una buona giornata.